Interferenze Rom. Onde radio contro l'indifferenza.
Le 13:02, una buona giornata da Nello Avellani, nuova stagione di Interferenze Rom ogni giovedì dalle 13 alle 14 sui 103.3 di Radio Popolare Roma. Subito i nostri contatti, se volete intervenire in diretta il numero di telefono è lo 06 899 291. La pagina web della trasmissione la trovate invece facilmente sul nostro sito radiopopolareroma.it, di lì la pagina di Interferenze Rom che aggiorneremo costantemente nel corso delle settimane con link, indirizzi utili, approfondimenti e naturalmente il podcast da scaricare e riascoltare. In questa prima puntata, dopo il GR delle 13:30, vi portiamo a Strasburgo per il primo dei tre concerti dell'Alexian Band di Santino Spinelli, accompagnata dall'Orchestra Europea per la Pace. Poi andiamo in Kosovo per raccontarvi delle terribili condizioni in cui sono costretti a vivere le comunità rom rimpatriate nel paese dai paesi dell'Unione Europea. Nella prima parte di trasmissione invece torniamo all'alba del 6 di settembre, quando in via Quirino Maiorana, con lo sgombero di alcuni mini insediamenti a ridosso della ferrovia, ha preso il via la marcia forzata annunciata dalla giunta Alemanno. 5 sgomberi alla settimana per i prossimi 10 mesi, dagli insediamenti rom più vicini al centro fino alle baraccopoli nascoste in periferia, nelle boscaglie o sotto i viadotti. La questione è tornata drammaticamente alla ribalta dopo la morte del piccolo Marius, 3 anni, nell'incendio di una baracca in un campo alla Maiana, campo che tra l'altro era già stato sgomberato un anno fa per effetto del cosiddetto piano nomadi voluto dal sindaco Alemanno, piano sviluppato attraverso i poteri speciali previsti dal decreto governativo che nel maggio del 2008, lo ricorderete, aveva dichiarato l'emergenza nomadi. Piano nomadi che in queste settimane sta denunciando un po' tutti i suoi limiti, tanto da aver spinto a questo ulteriore inasprimento delle misure. In studio con noi c'è Sergio Gaudio, Forum Immigrazione del PD di Roma. Sergio, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno a voi.
Avete presentato qualche giorno fa un dossier su quanto accaduto a Roma negli ultimi 2 anni, no?
Sì, abbiamo cominciato in realtà a dare luce ad un'operazione verità. Che stiamo cercando di fare rispetto al piano cosiddetto nomadi della giunta comunale. Un piano che secondo noi denuncia dei limiti fortissimi, non solo nei termini di costruzione di nuovi campi attrezzati, sia anche da un punto di vista della sicurezza e dell'integrazione. Ecco, vogliamo però che la cittadinanza sappia quello che sta succedendo.
Numeri freddi, certo, asettici, ma che scattano una fotografia abbastanza chiara della situazione. 149 microinsediamenti abusivi in più da agosto del 2009 ad oggi, 4 campi, quelli di Via di Salone, Gordiani, Camping River e Candoni, più che allargati, direi densificati, anche a seguito dei primi sgomberi, tra cui quello della Maiana di un anno fa, no, di cui parlavamo.
Esatto, io in realtà sono andato in molti di questi campi ho visto qual è la situazione. Da una situazione che magari poteva essere anche accettabile per coloro che stanno all'interno di questi campi, si è cercato di densificare gli stessi campi in un modo tale che mancano gli spazi comuni. Non ci sono più possibilità per i bambini di giocare, si è cercato comunque comunque la densificazione porta ad un incremento dell'illegalità, ad una inefficienza da parte dei controlli e dunque ad una pericolosità più generale per chi vive intorno ai campi.
Alemanno a maggio dell'anno scorso parlava di più o meno 20 milioni di euro, 8 finanziati dalla Regione Lazio, 5 dal Comune, i restanti dal Governo, per la costruzione di nuovi campi permanenti e con condizioni di abitabilità migliori di quelle attuali. Di questi campi ancora non c'è traccia, voi avete idea di se ci sono questi soldi e dove sono finiti?
Da quello che noi sappiamo, che la fonte è il prefetto Pecoraro, la fonte è il prefetto Pecoraro in una che aveva depositato al Senato attraverso un'interrogazione poi le somme che erano state distribuite. Noi sappiamo che ci stanno circa 18 milioni dai fondi del Ministero, ci stanno circa 5 milioni da parte della Regione Lazio e circa 8 milioni dai fondi del comune. Quindi stiamo in realtà ad un totale di circa 31 milioni. Che cosa si stia facendo con questi soldi? Ancora non c'è assolutamente chiaro.
Lo chiediamo a Giorgio Ciardi, delegato del sindaco Alemanno per le politiche della sicurezza urbana. Ciardi, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, ci sono questi soldi?
I soldi ci sono. Per quanto riguarda le preoccupazioni rispetto a come verranno spesi questi soldi, è chiaro una cosa: non verranno spesi come in passato, regalandoli spesso ad associazioni o cooperative che si devono occupare delle integrazioni dei Rom e che invece in 20 anni non hanno fatto assolutamente nulla.
Senta, il sindaco Alemanno è tornato a parlare nei giorni scorsi di modello Roma, un modello esportabile in Europa. Ci chiarisce se si parla di nuove soluzioni rispetto a quelle immaginate un anno e mezzo fa e se sì, quali queste nuove soluzioni appunto?
Sempre ovviamente rispetto al tema della trasmissione.
Certo.
Allora, Roma per la prima volta ha un piano nomadi, cosa che in passato non era mai successo. Un piano nomadi che ha come punti di riferimento due aspetti determinanti e fondamentali e che non si possono disgiungere tra di loro: il ripristino delle condizioni di sicurezza per le popolazioni Rom e per coloro che convivono in prossimità delle popolazioni Rom e una politica di integrazione finalmente vera e reale, che significa figli a scuola ma tutti i giorni, non soltanto quando ci va la televisione, che significa la possibilità di potersi integrare attraverso dei percorsi veramente fattivi in quella che è la realtà sociale della nostra città. Quindi l'individuazione di 13 campi nomadi attrezzati, la tanto vituperata operazione del fotosegnalamento che ci mette in condizione finalmente di sapere chi accogliamo, perché finora questo non si sapeva, sono i primi passi per poter creare le condizioni e le precondizioni per poter avviare una seria politica di integrazione di queste comunità nella città. Devo dire che tanto l'amministrazione comunale che le altre istituzioni coinvolte e ovviamente il commissario straordinario per l'emergenza nomadi da questo punto di vista stanno facendo un grande lavoro e Roma rispetto alle altre città italiane è avanti rispetto ai programmi che ci siamo dati.
Torneremo tra un pochino su questa sua ultima affermazione perché mi sembra che Maroni non la pensi esattamente come lei, ma ci torniamo. Lei parlava di 13 nuovi campi, li avete già individuati?
Il commissario straordinario ha individuato anche delle nuove aree che ovviamente sono riservate, io stesso non le conosco per tutti motivi che riguardano l'approfondimento delle varie problematiche tecniche rispetto all'individuazione degli stessi.
Più o meno lei è in grado di dirci quando verranno resi pubblici queste locazioni di nuovi campi Rom?
Sinceramente non lo so.
Senta, torniamo a quella sua affermazione, il modello Roma è un modello esportabile anche in Europa, l'ha detto Alemanno qualche giorno fa, ma non più tardi di 2 settimane fa, era il 27 di settembre, durante un vertice in prefettura a Milano in cui veniva annunciata la linea dura del governo, il ministro degli interni Maroni ha detto che a Milano molto si sta facendo sulla questione Rom, molto meno a Roma e Napoli. Dove sta la verità?
Ma assolutamente, probabilmente il ministro Maroni conosce bene la situazione di Milano, probabilmente conosce meno la situazione della città di Roma, che è una città ovviamente molto particolare per dimensioni, per problematiche che abbiamo. Faccio un esempio che a chi si occupa del settore appare banale, ma non è banale. È più facile che un insediamento abusivo venga costruito a Roma per motivi climatici che per esempio a Milano.
Sì, questo è abbastanza vero. Un'ultimissima cosa, Ciardi, e poi la lasciamo andare. Si è parlato di 13 campi Rom nuovi, non si sa ancora bene dove verranno
13 campi autorizzati
certo, dove verranno installati. Basteranno per tutti? Avete chiaro il numero delle persone della comunità Rom a Roma? Quante persone sono?
Su questo dobbiamo fare un minimo di approfondimento.
Certo.
In base ai dati reali, noi abbiamo fatto circa 2 settimane fa un censimento al campo del Baiardo. lì ci risultava una presenza di rom di etnia serba molto più alta di quello che abbiamo in realtà riscontrato. Cioè abbiamo riscontrato negli ultimi tempi l'arrivo da altri paesi, anche della comunità europea, di popolazione rom, ma anche di popolazione non rom, che si sono in qualche modo installati in alcuni campi abusivi o tollerati. Quindi ecco, è un lavoro in progress, noi dobbiamo attraverso proprio un'opera di censimento capire realmente quelle che sono la vera realtà rom, perché a volte rischiamo di confondere, per esempio come a volte è successo, il rom con il rumeno, perché vivono nella stessa realtà e hanno in qualche modo attraverso una contaminazione reciproca gli stessi comportamenti ed atteggiamenti.
Certo, questo è vero, ecco perché le chiedevo se avevate chiaro il numero dei rom che vivevano in città. Io ringrazio molto Giorgio Ciardi, delegato del sindaco alemanno per le politiche della sicurezza urbana, e allora speriamo di risentirci presto per
grazie
capire
voi,
un po' dove saranno installati questi nuovi campi. Vedevo che scuotevi un po' la testa, in studio con noi c'è Sergio Gaudio del forum Immigrazione del PD.
Ma io scuotevo la testa perché si parla di 13 nuovi campi, in realtà 7 ci sono già. I nuovi campi dovrebbero essere 5 o 6, dipende dalle fonti. Alcuni dei quali in realtà esistono già, come per esempio Tor de Cenci, via Cesarina, via Casallombroso, che sono campi semiattrezzati, ma che vogliono, ma che la giunta ha deciso di spostare più in là all'interno dei municipi. Quindi Tor de Cenci vorrà probabilmente chiuso completamente, ed era un campo anche lui attrezzato, che ovviamente ha notevoli problemi e che ovviamente ha bisogno di una riqualificazione anche lui. Però non diciamo che stiamo costruendo 13 nuovi campi, perché non è vero. Così come io credo che si debba fare chiarezza, per esempio, sui numeri. Le recenti dichiarazioni della giunta ci dicono che i rom con ogni probabilità sono intorno ai 7.000-7.200. I posti all'interno dei campi attrezzati, così come li vuole la giunta, sono di circa 6.000 posti. Ora, a parte il fatto che fare una stima della presenza dei rom si fa stima per difetto, questo per le modalità con cui i censimenti vengono condotti, perché vengono condotti con polizia e carabinieri, e chi quindi sta in per natura i rom non sono proprio diffidenti, insomma, quindi quando si sparge la voce che si sta facendo un censimento, gran parte di loro va via. Allora noi parliamo in realtà, da quello che sappiamo noi, da quello che ci dicono le associazioni che vivono in realtà sul territorio, noi sappiamo che con ogni probabilità i rom presenti a Roma sono intorno alle 8-10.000 unità. E quindi la domanda si pone: che cosa se ne fa di queste 4.000 altre persone che ci stanno a Roma? È evidente che queste persone in qualche modo si organizzeranno in campi abusivi. E già quindi già sui numeri il piano della giunta è fallimentare. Poi si parla di ampliamento di gran parte dei campi. Allora io torno a dire, la questione intanto noi dobbiamo pensare ad un qualcosa che porti al superamento dei campi, e questo è un errore che abbiamo fatto anche noi del centrosinistra a parlare di campi molto grandi. Ampliarli ancora di più, questo significa che all'interno dei campi noi avremo dei problemi di sicurezza notevoli.
Tra qualche secondo, Sergio, andiamo a Milano per scoprire questo famoso piano Milano che tanto piace al ministro degli interni Maroni. Anche lì c'è stata una politica di superamento dei campi che però è stata stracciata con un paio di dichiarazioni alla stampa. Ci andiamo proprio fra un paio di minuti.
Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Δεν
Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.
Le 13 e 19 minuti sulle frequenze di Radio Popolare Roma, Interferenze Rom. Se volete intervenire in diretta, il numero è lo 06 899 291.
Grazie mono mia di Alexis, di Anfropus che gli atopus, due mi spote masi,
modelli di gestione dei campi Rom a confronto, modello Milano, modello Roma, c'è una corsa a quale modello funzioni di più e a quale sia maggiormente esportabile in Europa. Il ministro degli interni Maroni ha detto che quello di Milano è un piano che funziona e che è un modello per l'Italia e appunto per tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Allora noi andiamo a Milano a cercare di capire in che cosa consista questo famoso modello. Ce lo racconta Don Massimo Massimo Mapelli della Casa della Carità, che da tempo ha un presidio sociale nel campo Rom di via Triboniano.
Il modello Milano di per sé dovrebbe capire bene che cosa è a questo punto, nel senso che c'era un piano, detto piano Maroni, quindi un progetto scritto dal Comune di Milano che prevede una serie di azioni che con tutte i limiti del caso però erano anche positive, come l'inserimento lavorativo, la possibilità del rientro in Romania per alcune famiglie, ma soprattutto la possibilità di essere sostenuti nel continuare ad abitare a Milano in maniera diversa rispetto al campo. Tutte queste tipi di azioni che avevamo iniziato a prospettare alle famiglie, che avevamo iniziato poi con ciascuna famiglia a calibrare in maniera più adeguata sulla storia diversa da famiglia a famiglia di ciascuno, si è bloccato tutto e si è impantanato tutto. Perché? Perché la bagarre politica ha schiacciato rispetto a una piccola parte di questo piano, e che però era significativa, che era quella di mettere a disposizione degli appartamenti per quelle famiglie che mostravano ancora una fragilità e soprattutto la necessità di un accompagnamento serio per poter poi arrivare a vivere autonomamente ancora a Milano.
Il caso emblematico è quello dell'insediamento autorizzato di via Triboniano, un campo modello. I Rom che lo vivevano avevano firmato una sorta di patto di socialità con il comune, 104 famiglie che nel giro di 15-20 giorni verranno sgomberate, no?
Esatto, questo è il campo su cui si concentra anche l'attenzione, ma su cui si concentrava anche prima di tutto il piano Maroni, il cosiddetto piano Maroni. È un campo il più grande di Milano, quasi tutte famiglie rumene tranne una piccola parte bosniaca, e con loro era iniziato un percorso valutato con gli operatori nostri di Casa della Carità famiglia per famiglia. Il percorso aveva portato ad individuare per 50 di loro, quindi per la metà delle famiglie, già un'uscita positiva dal campo, quindi un'uscita che non subiva traumaticamente uno sgombero, anche perché impropriamente si parla di sgombero, perché quello è un campo regolare, autorizzato, è un campo dove il comune ha messo a vivere le famiglie in maniera regolare, quindi non si può sgomberarlo così dal mattino alla sera. Adesso l'impantanamento politico ha bloccato questi percorsi per le famiglie e di fatto invece continua ad annunciare lo sgombero. Al campo di Triboniano la tensione ovviamente cresce, le famiglie temono di dover rimanere per strada dopo la data dello sgombero, e questo non aiuta né le famiglie né la città, perché non c'è niente di buono in tutto questo.
Il cosiddetto piano Maroni prevedeva, nel caso delle famiglie del Triboniano, una prima assegnazione di 25 unità abitative dell'ALER, azienda lombarda per l'edilizia popolare. Poi lo scorso 27 di settembre il passo indietro clamoroso del ministro dell'interno, che annuncia la linea dura del governo.
Sono alloggi dell'ALER, ma non sono nella graduatoria, non sono alloggi disponibili nella graduatoria delle case popolari. Quindi quando si dice si usano quegli alloggi, si tra virgolette rubano ad altre famiglie in graduatoria, non è vero, perché questi alloggi con una delibera regionale prima cosa erano stati tolti dall'ERP e quindi dall'esigenza residenziale, dall'edilizia residenziale Presidenza della Repubblica e venivano dati ad associazioni, tra cui anche noi, per risolvere un'emergenza. La legge regionale prevede che il 5% del patrimonio dell'area possa essere usato in caso di emergenza dato ad associazioni ad essere utilizzato per ospitare famiglie in emergenza. È chiaro che l'emergenza avviene nel momento in cui tu chiudi un campo regolare che ospita 104 famiglie. Due, gli appartamenti così come erano non erano utilizzabili da nessuno, non è che se non venivano date quelle 20 famiglie in contemporanea potevano essere date ad altre 20, perché sono tutti appartamenti che hanno bisogno di un ingente lavoro di ristrutturazione. Questo lavoro di ristrutturazione viene pagato dal comune, ma attraverso i fondi del piano Maroni, quindi destinati a queste famiglie. Tre, questi appartamenti ci sono perché sono stati fatti i contratti fra Aler e le diverse associazioni, quindi nel nostro caso fra Aler e Casa della Carità. Noi abbiamo firmato 15 contratti di queste 25 case, le altre le ha firmati CEAS e il Consorzio Falsi Prossimo, e abbiamo pagato anche l'affitto e le spese condominiali fino a ottobre. Ora, il fatto che loro dicano mettete tu a parole e a dichiarazioni stampa questo non si può più fare, ma questo è stato deciso, scritto nelle convenzioni, c'è stata una delibera regionale che ha dato disposizione a questi appartamenti, è stato fatto un contratto regolare di affitto fra Casa della Carità e l'Aler, non solo, ma per 11 di queste 25 famiglie siamo già andati in prefettura e in prefettura, davanti a prefetto, comune, Casa della Carità e famiglia, è stato siglato che l'appartamento in via tra i dettagli era a disposizione della famiglia per un anno e quindi è stato assegnato ufficialmente, non di nascosto chissà dove, ma in prefettura, davanti a prefetto e comune, l'appartamento a 11 di queste famiglie. Adesso si dice che bisogna tornare indietro e che non sono più valide queste cose. Viene detto con dichiarazione alla stampa. Noi diciamo non sono più valide in base a che cosa? Non è che esistono delle convenzioni, dei contratti firmati e si stracciano con dichiarazioni alla stampa e interviste. Noi abbiamo degli atti firmati che ci autorizzano ad andare avanti in questo senso. Quello che però nei fatti succede è che il comune non si siede più al tavolo con noi a portare avanti questo tipo di progetto per le altre famiglie, quindi l'impantanamento rischia di essere totale.
Cosa succederà alle 11 famiglie che hanno già avuto assegnato l'appartamento?
Ma questo è adesso è la domanda che vale per le 11 famiglie, ma anche per tutte le altre, perché è chiaro che se non si va avanti rimane una domanda sospesa. In questi giorni le famiglie continuano a venire da noi giustamente a chiedere, ma noi, non avendo il comune che si siede al tavolo, non sappiamo cosa rispondere, come non so cosa rispondere a te adesso, purtroppo.
Così Don Massimo Mapelli, Casa della Carità di Milano. Questo è il modello che, a parere del ministro degli interni Maroni, dovremmo esportare nel resto del paese e in Europa. In studio con noi c'è Sergio Gaudio, Forum Immigrazione del Partito Democratico. Sentivamo Sergio, Don Massimo far riferimento all'impasse politica che si respira a Milano, allo spettro di una campagna elettorale che sta iniziando di nuovo sotto il segno dei temi della sicurezza e naturalmente sulla testa delle comunità rom. Sta succedendo lo stesso qui a Roma?
Ma io ho l'impressione di sì, nel senso che la questione rom è stata ripresa stranamente intanto dopo la morte del povero Marius, però sfortunatamente in corrispondenza in quel periodo c'era la grossa crisi all'interno del centrodestra e si paventavano, come ancora si paventano, le elezioni. Cioè è una coincidenza un po' particolare che però pesa sulle spalle di chi in realtà non può difendersi come i rom. E noi è quello che stiamo cercando di denunciare. In questa operazione che stiamo cercando di fare è proprio questo. Denunciamo il fatto che non si può più fare propaganda sulla pelle delle persone. Molti di queste persone, io lo voglio ricordare, sono italiani. Molte di queste persone sono italiane o comunque sono qui da 3-4 generazioni e hanno dei diritti. Hanno dei diritti che noi non possiamo assolutamente non vedere.
Sergio Gaudio, io ti ringrazio, avrei tante altre domande da farti e quindi ti invito ufficialmente a tornare in studio quando ne avrai voglia, fra un paio di settimane, magari riavremo ancora Ciardi per capire cosa succederà di questi nuovi campi.
Grazie mille.
A risentirci.
Grazie mille.
Interferenze Rom, onde radio contro l'indifferenza.
Le 13:38 minuti. Seconda parte di Interferenze Rom sulle frequenze di Radio Popolare Roma. Se volete intervenire in diretta il numero è lo 06 899 291.
via Techera. Cagiatane, cagiatane.
Sul sito di Radio Popolare Roma, invece, nella sezione delle trasmissioni Interferenze Rom, trovate fra qualche ora il podcast di questa trasmissione da scaricare e riascoltare.
I bambini del campo Rom di Osterode, Mitrovica Nord, sono gravemente malati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato nel sangue di questi bambini tra i più alti livelli di piombo nella storia della medicina. Il campo Rom, messo su dalle agenzie ONU per i rifugiati, è a nemmeno un chilometro di distanza dagli impianti dismessi della Trepka, uno dei fiori all'occhiello dell'industrializzazione jugoslava. Molti genitori denunciano come il piombo stia uccidendo i loro figli.
Uno stralcio di Kosovo Toxic Camp, documentario della BBC sulla terribile condizione di 48 famiglie Rom, 209 persone, molti bambini, che vivono nel campo di Osterhoz a pochi metri da tonnellate e tonnellate di resti di piombo che stanno avvelenando il sangue dei bambini. Il documentario lo trovate sul sito filmsthatcount.com, posteremo il link, anche il link sulla nostra pagina web, e denuncia le condizioni del campo organizzato dall'ONU dopo i bombardamenti della NATO in Serbia del 1999, campo creato per porre le comunità Rom fuori dalla portata degli albanesi che li vedevano come alleati dei serbi. Non era un segreto che il posto in cui erano andati a vivere fosse contaminato. La giustificazione adotta per porre queste persone in quel posto lì è che vi sarebbero rimaste soltanto per 45 giorni ed invece sono ancora là. E le cose in Kosovo non sono certo migliorate. Qualche giorno fa Amnesty International, in un rapporto intitolato Benvenuti da nessuna parte, stop ai rimpatri forzati dei Rom in Kosovo, ha chiesto ai paesi dell'Unione Europea di sospendere il rimpatrio forzato dei Rom e di altre minoranze etniche nel paese. Il rapporto descrive come i Rom siano costretti con la forza a rientrare in Kosovo, spesso coi solo vestiti che indossano, e verso un futuro di discriminazione e violenza. Con noi c'è Paolo Pignocchi, responsabile coordinamento Europa di Amnesty. Pignocchi, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
La violenza interetnica in Kosovo continua e le discriminazioni contro i Rom rimangono massicce e sistematiche, anche perché sono ancora oggi percepiti come alleati dei serbi, no?
Sì, purtroppo la violenza interetnica, come dici, continua, e lo abbiamo documentato oltre in quest'ultimo rapporto, Benvenuti da nessuna parte, in cui chiediamo lo stop dei rimpatri forzati dei Rom in Kosovo, l'abbiamo documentato in tanti altri nostri rapporti che hanno seguito il periodo della guerra, il periodo del bombardamento della NATO, quindi all'inizio degli anni 2000. Abbiamo denunciato subito la discriminazione che alcune minoranze, tra cui Rom, ma anche albanesi che erano stati definiti collaborazionisti piuttosto che serbi, piuttosto che un'etnia di estrema minoranza, degli ashkali e greci, subivano dalle autorità kosovare recentemente insediatesi allora in Kosovo. Purtroppo continua e purtroppo i Rom, forse perché è un popolo, diciamo, che non ha mai fatto, ma non ha neanche, come tanta parte della popolazione civile d'altronde, non ha mai fatto ma non ha mai pensato neanche alla guerra, e forse il fatto che alcuni Rom parlano serbo siano stati a torto ovviamente visti come alleati delle comunità serbe, o peggio ancora collaborazionisti dell'allora regime di Belgrado.
E quindi quando poi vengono rimpatriati con la forza nel paese hanno difficoltà nel ricevere assistenza, nell'accesso all'istruzione, alle cure mediche, agli alloggi, naturalmente.
Esattamente, hanno difficoltà, ma innanzitutto intanto purtroppo questo si inserisce in un periodo storico in cui dobbiamo verificare, oltre a questa violazione dei diritti umani, che è il rimpatrio forzato, che chiaramente è una violazione che colpisce in questo caso e in questo rapporto i Rom, ma che vale per tutti i popoli, tutti gli uomini e le donne della terra. E nel caso specifico vengono costretti, dopo essersi dai paesi che li hanno ospitati e che hanno offerto loro una protezione, questi sono molti paesi dell'Unione Europea, sono compresa la Svizzera, poi c'è molti sono in Germania. Questi sono costretti con la forza e con metodi assolutamente insomma, che violano il diritto internazionale. L'esempio di Irfan, che lascia il Kosovo insieme alla sua famiglia nel 92, è costretto a ripartire dall'aeroporto di Baden-Baden in Germania, prelevato dalla polizia senza preavviso alle 3:30 di mattina con quello che aveva indosso. Non ritrova la sua casa, ritrova una serie di macerie a Plementina in Kosovo e non ha che 300 euro forniti da un'organizzazione non governativa. Questo è il caso di migliaia di Rom del Kosovo. Ecco, in questo momento in cui si aggiunge anche la discriminazione di cui l'Unione Europea sta parlando nei confronti della Francia, dell'Italia e di molti altri paesi dell'Europa dell'Est, ma anche della nostra Europa occidentale, evidentemente il benvenuti da nessuna parte è una cosa che fa proprio centro.
Paolo, non si può naturalmente escludere che vi siano stati casi di rimpatrio volontario, ma voi avete notizie, informazioni di assensi ottenuti con la forza dalle autorità?
Con la forza sì, abbiamo appunto nel nostro rapporto documentiamo alcuni casi. Ho appena detto del caso di Irfan, che aveva solo 5 anni nel momento in cui lui e la sua famiglia lasciò il Kosovo nel 1992, ma per esempio il caso di Luli, riportiamo solo i nomi ovviamente, di ora 20 anni, che è scappato dal Kosovo quando ne aveva solo 2, è stato rimpatriato dalla Germania nell'aprile di quest'anno, svegliato dalla polizia in piena notte e gli sono stati concessi appena 10 minuti per vestirsi e radunare quelle poche cose che aveva. Non parla né serbo né albanese, ha qualche rudimento di romanes, si trova in una situazione assolutamente allucinante. Ricordiamo che la questione dei rimpatri Amnesty lo affrontò anche riguardante i Rom, ma non solo, in merito alla Bosnia. L'Unione Europea deve fare attenzione perché rimpatriando una persona verso luoghi in cui potrebbe essere discriminata, e il Kosovo per noi non è un paese rapacificato, anzi tutt'altro, documentiamo continuamente violenze interetniche, rischia di violare il diritto internazionale.
Paolo, com'è la situazione invece in Italia? Ci sono tanti Rom kosovari nel nostro paese?
Sì, perché non abbiamo un dato preciso, ma evidentemente negli anni più caldi, quindi parlo dal 99 in poi, in quegli anni lì, nei 2-3 anni seguenti il bombardamento della NATO e poi il costituirsi della provincia del Kosovo mano a mano verso quell'autonomia dello scorso febbraio 98, in cui le autorità unilateralmente hanno decretato l'autonomia del Kosovo. In quegli anni lì i kosovari scapparono un po' dappertutto, molti preferirono la Serbia del Sud, dove si profilano ancora casi di sgomberi forzati e altre situazioni di molto, molto pesanti e molto gravi. Scapparono in Germania, dove ecco, abbiamo documentato come purtroppo stanno avvenendo i rimpatri forzati anche a causa di accordi bilaterali tra per esempio la Germania e i nuovi governanti kosovari. Anche in Italia, per esempio, io stesso ho visitato un campo a Firenze, i Rom kosovari che scappavano, non potendo ottenere asilo in quel momento, ma solo una protezione temporanea, diciamo si mischiavano ai Rom stanziali in quel terreno, e pensiamo che possono essere molti Rom del Kosovo in Italia. È evidente che gli sgomberi forzati potrebbero colpire anche loro, anche nel nostro paese, anche se non abbiamo numeri e cifre precise.
Grazie mille a Paolo Pignocchi, responsabile coordinamento Europa di Amnesty, a risentirci.
Grazie a voi, buonasera.
Alba Balcanica, un brano che trovate nel doppio CD dell'Alexian Santino Spinelli Band. Il titolo del doppio album è André Miró Romano G. Sono le 13:49 minuti sulle frequenze di Radio Popolare Roma, questa è Interferenze Rom. Fin dal Rinascimento, i Rom, girando di piazza in piazza e di castello in castello, hanno influenzato i musicisti colti, apportando novità ritmiche, musicali oltre che strumentali, ma è soprattutto in epoca romantica, nel momento in cui si affermano i concetti di nazione, radici culturali, folklore locale, libertà, che grandi compositori come Schubert, per dirne uno, hanno attinto a piene mani dalla tradizione musicale romanì. E in molti paesi la cultura romani è entrata a far parte del folklore locale, anzi spesso il folklore di questi paesi si identifica con la cultura, con l'arte romani. Il flamenco in Spagna, i violinisti ungheresi, i cimbalisti romeni. L'Alexian Group, diretta da Alexian Santino Spinelli, accompagnata dall'Orchestra Europea per la Pace, formata da musicisti di estrazione classica di tutta Europa, ha deciso di riproporre queste sonorità in una sorta di viaggio artistico, culturale, suoni, paroli, colori, le radici profonde del popolo rom, le sue sfumature prismatiche. Tre concerti sinfonici per un'Europa unita e solidale, primo appuntamento tra qualche minuto, in questi momenti, nella cornice del Palazzo del Consiglio d'Europa a Strasburgo. Alexian, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i nostri radioascoltatori.
Tutto pronto? Soundcheck fatto?
Sì, soundcheck fatto ieri sera quando siamo arrivati al Palazzo del Consiglio d'Europa qui a Strasburgo. Adesso stiamo praticamente mettendo a posto le ultime cose e gli orchestrali stanno sistemando le loro sedie, le giri, insomma, le loro, ovviamente anche il loro abbigliamento e i loro papillon.
Alexian Santino Spinelli è ideatore, oltre che direttore artistico, di questi concerti in cui la musica romani non sarà assorbita dalla musica classica, ma Alexian, al contrario, l'orchestra sinfonica accompagnerà e si integrerà con la musica romani, no?
Certo, la storia ci ha detto questo, che fin dal 1400 i grandi compositori europei hanno attinto a questa tradizione musicale, ma soprattutto nel periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, di folklore locale, radici culturali, il concetto di libertà, che la musica roma viene abilmente sfruttata dai grandi compositori. Pensiamo a Liszt, a Brahms, a Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, tutti i grandi compositori. Qui l'operazione è assolutamente inversa, vale a dire che la musica non viene più sfruttata e messa in musica colta, la musica rom, ma al contrario un'orchestra classica, accompagnata magistralmente dal maestro Luciano Di Giandomenico, accompagna e interagisce con il gruppo etnico, anche dal punto di vista dell'abbigliamento. Loro avranno il loro frac e noi i nostri vestiti tradizionali, l'abbigliamento musicale che noi usiamo abitualmente durante i concerti. E credo che sia, ecco, un'offerta musicale, artistica, culturale, assolutamente originale, e una forma anche di sperimentazione musicale, perché poi ha tante valenze.
Parlavi degli abiti, immagino, non a caso, perché quello che proponete sarà proprio una sorta di viaggio nella storia della cultura del tuo popolo, no?
Beh certo, è il nostro popolo che deriva dall'India e sarà un viaggio attraverso questo passaggio dall'Oriente, Persia, Armenia, Impero Bizantino, Europa, da parte del nostro popolo che ha avuto questa cultura transnazionale, paradigmatica, che così è una cultura che ha incontrato tantissimi altri popoli ed è un viaggio nell'intimità del popolo rom al terzo livello, cioè non la musica, come dire, commerciale, né tantomeno quella di intrattenimento, ma la musica eseguita all'interno delle famiglie, il terzo livello di musica romani. Ecco, qui è una versione colta, diciamo, è la sublimazione di questa musica, di questi sentimenti intimi che i rom hanno nella loro interiorità, nella loro anima. L'anima è orientale, come si può evincere dalla musica, e occidentale ovviamente.
Musica al terzo livello che viene utilizzata come una sorta di strumento di trasmissione orale della storia, delle tradizioni, ma anche come strumento di comunicazione, no? Tra le varie comunità rom in giro per il mondo.
Se noi esistiamo ancora da un punto di vista culturale, di identità, la romanipee si basa proprio sulla musica. La musica ha permesso, questo potentissimo mezzo, ha permesso a un popolo come il nostro, che per secoli ha tramandato la propria cultura solo oralmente, solo di recente c'è la forma scritta, e dal punto di vista linguistico e dal punto di vista musicale. Ecco, la musica ha svolto questo ruolo fondamentale di conservazione e di trasmissione culturale. La musica romania al terzo livello serve proprio per comunicare, per restare uniti, ma soprattutto per tramandarsi, e quindi è rivolta all'interno del gruppo, a differenza del primo e secondo livello, che invece è rivolta come musica all'esterno.
Senti Alexian, non è un caso che debuttiate proprio lì a Strasburgo, nella cornice del Palazzo del Consiglio d'Europa, no?
Certamente no, ripeto, questo concerto vuole essere anche un messaggio di pace. Noi siamo messaggeri di pace, di amore, di fratellanza, e noi crediamo in questi valori profondi. Ripeto, noi vogliamo un'Europa unita, solidale e senza discriminazione. Ecco, diamo un esempio pratico di questo, ripeto, perché ci sono tanti orchestrali provenienti da diverse regioni del mondo e per noi, ecco, è un motivo di orgoglio e di fierezza, essendo e italiani e rom, essere qui per portare questo messaggio a tutti.
Alexian, ci passi uno dei musicisti della tua band per farci raccontare
Andrea
un po' come va?
Il chitarrista dell'Alexian Group che mi segue ormai da 14 anni.
Ciao Andrea, come va?
Tutto ok, bene, grazie. Io sono nella formazione di Alexian Santino Spinelli, la chitarra.
Senti, suoni da tanto, ma immagino che sia comunque un'emozione, no? Esibirti nel palazzo del Consiglio d'Europa.
Sì, certamente, poter essere qui presente e condividere questa musica di uno dei più grandi esponenti di musica rom è veramente una grandissima soddisfazione.
Senti, ci fai una fotografia di questo palazzo? Com'è visto dagli occhi di chi è la prima volta che ci arriva?
Beh, è mastodontico comunque, sì. E di solito siamo in televisione, che davanti alla televisione che lo vediamo spesso questa sala. Quindi poter essere qui presenti è veramente una grande emozione.
Senti, svelaci una cosa, ma vi danno da mangiare? Il buffet com'è del Consiglio d'Europa? Buono?
No, è tutto buono qui, sì. Si trattano veramente bene. Ieri sera siamo stati un po' in giro qui per Strasburgo e siamo stati a un ristorantino italiano. Siamo stati bene.
Senti, Andrea, io ti lascio perché fra un pochino sarete sul palco, quindi in bocca al lupo, sì. E non so, anche voi usate l'in bocca al lupo o avete qualche altro modo per darvi coraggio?
Beh, noi veramente abbiamo altri rituali, comunque sia, diciamo comunque lo rappresentiamo anche noi con un grande in bocca al lupo.
Cioè, sono rituali che non si possono dire?
No, assolutamente.
Vabbè,
no.
Abbiamo capito. Andrea, ti ringrazio molto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Alexian Band con l'Orchestra Europea per la Pace, tra qualche minuto il primo concerto a Strasburgo presso il Palazzo del Consiglio d'Europa e poi la seconda tappa a Bruxelles giovedì 18 novembre presso il Palazzo del Parlamento Europeo, a chiudere a Lanciano in provincia di Chieti presso il Teatro Fedele Fenaroli sabato 6 di novembre.